Luigi Ferraioli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo incontro previsto per domenica 18 settembre a Modena sul tema crimini di sistema. E non è una questione da poco, salvaguardare diritti e beni fondamentali. Ricordo ai nostri ascoltatori che Luigi Ferraioli è professore emerito di filosofia del diritto all'Università della Roma, di Roma 3, ed è stato giudice ed esponente di Magistratura Democratica, protagonista del dibattito giuridico internazionale, e ha contribuito a definire una nozione complessa di garantismo come sistema di divieti e obblighi a carico non solo della sfera pubblica, ma anche dei poteri privati del mercato. Per la sua intensa attività di studioso, giurista, filosofo e teorico del diritto è stato insignito, soprattutto in paesi di lingua latinoamericana, di numerosi riconoscimenti istituzionali ed accademici, e anche di laurea honoris causa, aggiungerei. Luigi Ferraioli, il suo percorso di studio, di ricerca, di attività professionale all'interno del dibattito giuridico nazionale e internazionale, e ancor più con l'argomento che andrà a presentare per l'appunto a Modena. Certo che parlare di crimini di sistema vuole quasi dire ufficializzare una realtà e quindi autorizzare per certi aspetti questi crimini, ma la posizione di Luigi Ferraioli è ben diversa da questa autorizzazione ai crimini di sistema, che comunque esistono. E subito chiediamo a Luigi Ferraioli: ma perché crimini di sistema? Qual è il sistema di questi crimini?
Beh, si tratta di catastrofi globali che minacciano la sopravvivenza dell'umanità. Pensiamo al riscaldamento climatico: ogni anno immettiamo nell'atmosfera più gas serra dell'anno precedente, e di questo passo la Terra diventerà inabitabile, o comunque parti crescenti della Terra, e quindi naturalmente questo comporterà problemi giganteschi e, se non arrestato, l'inabitazione del pianeta. E poi il rischio dei conflitti nucleari: c'è una guerra in corso che non viene fermata e che potrebbe, se è vero che Putin viene dipinto come un criminale, un nuovo Hitler, potrebbe anche portare ad un conflitto nucleare. È comunque un miracolo che in 70 anni non sia stato ancora, insomma, siamo sempre sull'orlo del pericolo. E poi le violazioni massicce dei diritti umani, che sono stabiliti come diritti universali, ma in gran parte del mondo sono violati, sono inattuati. Pensiamo alle violazioni delle libertà fondamentali, ai milioni di morti ogni anno per fame e per malattie non curate, e poi lo sfruttamento del lavoro. Perché crimini di sistema? Perché non si tratta ovviamente di crimini che possono essere addebitati a singole persone. Il riscaldamento climatico è il prodotto dell'azione di miliardi di persone, e lo stesso vale per la diffusione delle armi nucleari, per il riarmo, per tutto quello che ho detto. Ma non si tratta neanche di fenomeni naturali, ma si tratta per l'appunto di violazioni dei diritti fondamentali, di beni comuni, di violazioni gravissime, forse più gravi dell'insieme dei delitti che vengono commessi. E allora qui c'è un problema: occorre liberarsi dalla subalternità al diritto penale, e cioè dall'idea che tutto quello che non è previsto come reato è lecito, è permesso, addirittura giusto, e concepire e configurare queste catastrofi, queste sfide, come per l'appunto attività criminali, la cui responsabilità è una responsabilità collettiva della politica, dell'economia, dell'idea che non ci sono alternative, quindi di un realismo volgare che naturalizza la realtà. E viceversa, contro questi crimini l'alternativa esiste. E la lezione che farò è precisamente quella sulla prospettiva di un allargamento del costituzionalismo a livello globale, attraverso una Costituzione della Terra, ma al di là della Costituzione della Terra, che è illusorio pensare che possa realizzarsi in tempi brevi, una serie di trattati che appunto limitano e vincolino i poteri selvaggi degli stati a garanzia dei diritti fondamentali di tutti e dei beni comuni. non possiamo continuare a declamare l'uguaglianza, la dignità della persona, i diritti universali, quando viceversa per responsabilità in gran parte dei paesi più ricchi e quindi dell'Occidente, nella maggior parte dei paesi questi diritti non sono affatto garantiti. Ed anzi questo spiega l'odio per l'Occidente e il fatto che questi diritti vengono considerati pura retorica. L'alternativa esiste, è quella di sempre, cioè il diritto. Dobbiamo registrare l'impotenza dei costituzionalismi nazionali, perché nessuno Stato è in grado di affrontare da solo queste sfide. E d'altra parte nelle nostre democrazie i nostri governi sono ancorati al consenso contingente e agli spazi ristretti dei loro paesi, alle competizioni elettorali, e quindi non si fanno carico di problemi di questo genere. Ma a sfide globali è necessario rispondere con risposte globali, e la risposta è per l'appunto una Costituzione della Terra. Questo è il titolo del libro di cui la questione di cui parlerò nella lezione del pezzo di filosofia. Una Costituzione della Terra che sembra un'utopia, invece a mio parere è l'unica risposta realistica. La vera utopia è pensare che si possa continuare in una situazione totalmente nuova rispetto al passato, perché queste grandi sfide non esistevano 70 anni fa, all'epoca delle grandi dichiarazioni e delle grandi costituzioni: il riscaldamento globale, il rischio nucleare, la crescita delle disuguaglianze, il problema dei migranti. E sono fenomeni, diciamo, relativamente recenti, che richiedono un aggiornamento delle nostre categorie, un superamento della sovranità assoluta degli stati, un superamento della libertà incontrollata dei mercati, quindi un costituzionalismo all'altezza dei poteri selvaggi della globalizzazione.
Però, Luigi Ferraioli, ancora prima della Costituzione della Terra, che è sicuramente auspicabile, ma molto lontana, qui ci sono le costituzioni dei vari stati, no? Ci sono le normative dei vari stati di fronte a questi sistemi, di fronte a questo crimine di sistema, qualunque esso sia. E si tratta, in parole povere, di semplici aggressioni ai diritti delle persone, no? E quindi, se noi non possiamo fronteggiare queste aggressioni con il principio della responsabilità personale, non è pensabile. Con quello della legalità, forse ancora meno. E che come possiamo punire questi crimini di sistema?
Ma non si tratta di punirli. Si tratta intanto di allargare la nozione di crimine, oltre il diritto penale. È inutile che ci illudiamo di poter incriminare qualcuno per il riscaldamento climatico. Però c'è una responsabilità politica della comunità internazionale e degli stati più potenti, e si può superare questa lacuna, questa assenza di garanzie, introducendo un demanio planetario, dei divieti e una Corte Costituzionale globale in grado di controllarli. Naturalmente si tratta di ipotesi che sembrano avveniristiche, però c'è un'urgenza data dalla gravità dei pericoli che corre l'umanità. E allora è inutile che pensiamo di utilizzare il diritto penale. La Corte Penale Internazionale non hanno aderito le più grandi potenze. Lo strumento del penale è insufficiente. Al di là dei crimini penali, che appunto devono essere trattati con le garanzie del diritto penale, prima di tutto la responsabilità personale, bisogna identificare queste violazioni come fenomeni non naturali, ma che suscitino l'indignazione e anche la volontà di affrontarli e di aggredirli a livello di opinione. Sono attività criminali, in particolare lo sono gli armamenti nucleari, la corsa al riarmo, le stesse armi convenzionali. C'è 500.000 di morti ogni anno, gran parte per omicidi, e questo soltanto per la diffusione delle armi. Le cifre sono spaventose. In Italia, dove nessuno va in giro armato, sono 270 omicidi l'anno. In Brasile sono 65.000, negli Stati Uniti 30.000, è una strage al giorno. le armi devono essere messe fuori legge, è la raccomandazione di Thomas Hobbes, di Kant, di tutta la tradizione della filosofia politica. Quindi ci sono misure che soltanto un costituzionalismo globale, un patto di convivenza, una rifondazione della Carta dell'ONU può aggredire. Ma gli strumenti ci sono, non è vero che non ci sono alternative. Le alternative ci sono ed è compito innanzitutto della filosofia politica, della teoria del diritto, indicarle e sollecitarle. E in secondo luogo della politica adottarle. Io mi rendo conto che può sembrare avveniristico, le nostre democrazie sono in crisi, anche nei paesi più avanzati, pensiamo soltanto a Trump, pensiamo a Bolsonaro, pensiamo cioè alle svolte e le crisi della rappresentanza, la crisi anche dei diritti, la crisi delle garanzie del lavoro. Quindi mi rendo conto che in una situazione di crisi, ma proprio per quella situazione di crisi rende ancora più difficile affrontare questi problemi a livello di stati nazionali, perché gli stati nazionali possono fare tanti incontri, Glasgow, però poi all'atto pratico non sono vincolati a queste promesse. Allora l'importante, l'umanità si è trovata più volte di fronte alle crocevie. Questo è forse il più grave di tutti, perché non c'è mai stato un pericolo così grave per il futuro dell'umanità. Le precedenti orrori, incluso la Seconda Guerra Mondiale, incluso gli orrori del nazismo, del fascismo, dello stalinismo, incluso gli orrori perfino dell'olocausto, cioè il male assoluto, era possibile dire un mai più. Di fronte al riscaldamento globale e al rischio di un conflitto nucleare non è sufficiente, perché potremmo arrivare in ritardo, perché si tratta di crimini, di catastrofi irreversibili. Siamo già molto in ritardo, quindi c'è un'urgenza di affrontarli. E allora compito della visione politica è comunque lanciare un allarme, segnalare la possibilità. Non basta denunciare quello che tutti sanno. La risposta c'è ed è un'espansione del paradigma costituzionale all'altezza dei poteri selvaggi e delle violazioni che un'assenza di politica o politiche miopi legate per l'appunto al consenso immediato o peggio i poteri del mercato, sono poteri che naturalmente non si fanno carico del futuro ma soltanto del presente e dei profitti, sulla base del fatto che c'è un interesse comune che accomuna ricchi e poveri, perché questo è l'unico pianeta che abbiamo. E quindi c'è una nuova, bisogna essere consapevoli che c'è un nuovo senso di interesse pubblico e di interesse generale che accomuna tutta l'umanità, che peraltro è un popolo molto più integrato che in passato, perché siamo tutti interconnessi dall'altra parte del mondo. Io di queste cose parlo tutti i giorni con l'America Latina, con paesi lontanissimi, e siamo tutti esposti alle stesse sfide globali, e siamo tutti sottoposti al governo sostanzialmente dei mercati, che hanno capovolto il loro rapporto con la politica. Non è più la politica che governa i mercati, ma il contrario. Sono le grandi poteri economici che decidono di spostare i loro investimenti nei paesi in cui si può maggiormente sfruttare il lavoro, devastare l'ambiente, corrompere i governi, non pagare le imposte. Ecco, di fronte a questa situazione, poteri selvaggi, c'è la necessità del diritto nell'interesse di tutti, nell'interesse di tutti.
Luigi Ferraioli, questo momento storico, forse unico come mai ha vissuto e sta vivendo la Terra, da una parte possiamo inserire la crisi pandemica, poi la crisi ambientale che, come diceva lei, è fortemente presente, la crisi della guerra, quindi la necessità di questo vuoto di diritto pubblico deve essere colmata. Però deve esserci necessariamente qualche persona così illuminata, che sia visionaria, che non sappia agire solamente per il presente e che sappia comunicare a noi, persone della strada, questa grande necessità unica che ha la Terra, la popolazione oggi come oggi. Secondo lei, chi lo può fare?
Ma lo può fare la cultura politica, la cultura giuridica, che prenda sul serio tra l'altro il diritto vigente, perché i diritti fondamentali sono già scritti in tante carte internazionali. E ci sono i campanelli d'allarme, la pandemia è un campanello d'allarme, il virus non conosce i confini, nello spazio per l'appunto di poche settimane si è diffuso in tutto il mondo. In assenza di un'istituzione globale all'altezza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è ridicola, c'ha 4 miliardi l'anno, dovrebbe averne 4.000 per portare gli ospedali in tutto il mondo. Allora, chi è, qual è il soggetto costituente? E qui è di nuovo, è come sempre, la ragione. E quando queste catastrofi diventeranno visibili, e già lo sono, perché quest'estate abbiamo visto i cataclismi in tutto il mondo, il cambiamento climatico si è manifestato attraverso inondazioni, attraverso devastazioni di tutti i generi, in Francia, in Australia, negli Stati Uniti. Quando incominceremo ad avvertire la gravità della crisi irreversibile che è destinata ad aggravarsi, allora io credo che la politica e anche la democrazia torneranno ad essere dei motori di progresso e affronteranno questi problemi. E le soluzioni ci sono, è la soluzione del diritto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un quinquennio costituente degli stati nazionali, dell'umanità, con la Carta dell'ONU, la Dichiarazione Universale, solo che poi queste carte non sono state attuate, quelle internazionali. C'è una specificità dei diritti fondamentali, richiedono leggi di attuazione, non basta stabilire il diritto alla salute di tutti o l'uguaglianza o i diritti di libertà se poi non si introduce un servizio sanitario mondiale, un'istruzione mondiale, un salario minimo, insomma le cose, un demanio della terra, un demanio planetario, dell'acqua potabile, dell'aria, degli acciai, eccetera, se non si attuano. E allora c'è un'urgenza. E c'è la possibilità di affrontarli, dobbiamo ribaltare l'idea che non ci sono alternative allo stato di cose esistente, che è una fonte di legittimazione, di deresponsabilizzazione della politica, di naturalizzazione della realtà sociale, politica, che invece è tutta artificiale. E va ribaltato nel senso che non ci sono alternative a quella che è la ragione del diritto e la ragione della politica, e cioè prendere sul serio principi già stabiliti come l'uguaglianza, i beni comuni, i beni fondamentali, la difesa dell'atmosfera, attraverso la costruzione di istituzioni di garanzia di carattere globale. Questo naturalmente richiede il superamento della sovranità assoluta degli stati, della sovranità assoluta dei mercati, e cioè la espansione del paradigma dello Stato di diritto, che significa soggezione al diritto di tutti i poteri, a garanzia degli interessi di tutti, e in questo senso sono interessi vitali che accomunano tutti. E quindi c'è, diciamo, come c'è stato in passato, perché di fronte ai crocevia della storia poi l'umanità finora è sempre riuscita, diciamo, è sempre stato un risveglio della ragione. Oggi ancora non c'è, ma per l'appunto il ruolo, io credo, degli intellettuali, della filosofia, della politica, dei giuristi, io ho più di 80 anni e tutta la vita che mi occupo di queste cose, è precisamente quello di indicare le soluzioni, nella consapevolezza, perché sono assolutamente pessimista, che probabilmente non basta.
Probabilmente non basta, Luigi Ferraioli, però vorrei riportare tutte queste parole a una contingenza che stiamo vivendo tutti quanti, insieme con la crisi climatica, insieme con la guerra e quant'altre sciagurate cose. Noi stiamo vivendo in Italia il tempo della campagna elettorale. Spero di non andare fuori tema, però io le vorrei chiedere, Luigi Ferraioli, le parole che lei ci ha fatto ascoltare, secondo lei, nei programmi dei partiti politici c'è questa possibilità di visione a lungo termine, oppure c'è una visione miope che arriva malapena a domani?
Non c'è nulla di tutto questo. E questa è la cosa più penosa, perché la politica sta perdendo di senso e di ruolo, perché è vittima dell'idea che non ci sono alternative all'esistente. Prendiamo la questione della guerra. Tutti dicono e ripetono che non ci sono alternative, perché appunto Putin non vuole trattare. L'alternativa c'è, non bisogna essere pacifisti, basta leggere l'articolo 51 della Carta dell'ONU, che dice che tutti gli stati hanno diritto di difendersi, e quindi più che legittima la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione criminale. E poi prosegue fin tanto che il Consiglio di Sicurezza non prenda le misure necessarie. Naturalmente il Consiglio di Sicurezza non può prendere nessuna decisione perché c'è il veto della Russia, però una misura necessaria avrebbe dovuto essere la riunione, io l'ho scritto più volte, la riunione permanente del Consiglio di Sicurezza, una conferenza di pace, promosse innanzitutto dagli Stati Uniti e poi dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Unione Europea, in seduta permanente, finché non si trova una soluzione, al limite chiedendo alla Russia di entrare nella NATO e facendo un piano Marshall per tutte queste regioni. Sto dicendo qualcosa, diciamo, assolutamente paradossale, ma è chiaro che questa guerra era prevista e doveva essere impedita, e sarebbe sufficiente che gli Stati Uniti volessero realmente la pace per aprire una conferenza di pace. E siccome quella di Putin è un atto criminale, ma è stata anche una cantonata perché non prevedeva che andasse così, trovare il modo per porre fine a questo massacro dell'Ucraina.
E perché allora non si è fatto? Perché allora non si è fatto?
Ma non lo so, io questo l'ho scritto più volte. Il vero aiuto all'Ucraina, più che mandare armi, sì, va benissimo anche mandarglielo, è affiancarla nella trattativa. Al tavolo di pace devono sedersi gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Francia, l'Italia, la Germania, a trattare con Putin. Che cosa vuoi? Qualunque cosa, anche il tuo ingresso nella NATO, di cui si parlava dall'altro 20-30 anni fa, e in cambio del ritiro delle truppe da tutti i confini, perfino dalla Crimea, ristabilendo un accordo di pace, riprendendo la politica del disarmo, perché comunque dopo questa guerra le alternative o sono il riarmo all'infinito, come sembra che questi irresponsabili stanno progettando, oppure il disarmo progressivo, concordato, come era stato progettato da Gorbaciov e da Reagan. E viceversa, qui stiamo scherzando col fuoco, perché naturalmente sarà sempre possibile che un criminale alla fine usi le armi di cui è in possesso. Bastano 50 armi testate nucleari per distruggere l'intera umanità. Nel mondo ce ne sono 14.000. Di che stiamo parlando? È molto improbabile, si dice, che Putin possa... Ma stiamo parlando di un'improbabilità che riguarda la distruzione dell'umanità. Insomma, l'alternativa c'è. Una conferenza di pace promossa dalla NATO. Promossa dalla NATO. E non ci deve essere l'interesse, viceversa, a continuare la guerra così praticamente fino alla distruzione dell'Ucraina, perché di che cosa stiamo aspettando? Come potrà finire se non si pone termine con un accordo di pace promosso dalle potenze maggiori, che sono, non mi chiamo, sono gli Stati Uniti, sono l'Unione Europea, anche la Cina, ma con uno spirito costruttivo? È inutile stare a insultare Putin, che merita di essere insultato, ma il problema è raggiungere la pace, e l'alternativa c'è. Non è vero che non ci sia. Ripeto, articolo 51, il Consiglio di Sicurezza dovrebbe promuovere una conferenza di pace tipo Helsinki con tutti gli stati, oppure l'Assemblea Generale dell'ONU in seduta permanente, il Consiglio di Sicurezza in seduta permanente. Di fronte a questa emergenza si fanno queste cose. L'articolo 51 dice finché intanto che il Consiglio di Sicurezza non prende le misure necessarie. Le misure necessarie è promuoviamo una conferenza di pace globale, con lo stesso spirito del 45, quando fu fatta la Carta dell'ONU. Probabilmente Putin non cercherebbe altro di uscire da questa assurdità, da questa assurdità criminale che sta provocando morti e morti, oltre, diciamo, al crollo dell'economia russa, ai disastri economici a livello mondiale e a tutto il resto. Ma c'è viceversa una demagogia, che è la vera ragione della guerra, è la vera ragione di questo disastro in atto.
Vorrei aggiungere, prima di chiudere questa conversazione, Luigi Ferraioli, una notizia che è apparsa proprio oggi, a corredo di quanto lei ha detto. La Corea del Nord ha approvato una legge che consente di effettuare attacchi nucleari preventivi.
Ma capito, insomma, ma di che stiamo parlando? Ma che cosa aspettiamo a fare non la costruzione della Terra, ma a fare una serie di trattati, il primo dei quali dovrebbe riguardare le armi? Essere tutti d'accordo, anche a prezzo di finanziare, perché la Corea del Nord è non solo un regime totalitario, ma è anche un regime in cui la gente muore di fame. E cioè, disarmare. E questo è il primo problema. E poi affrontare il riscaldamento climatico. E lo si può fare facendo un patto di convivenza, la vecchia idea di Thomas Hobbes, il contratto sociale. perché la comunità degli stati è una società selvaggia. L'unica differenza con l'esempio di Hobbes è che non è più popolata da lupi naturali, ma da lupi artificiali, dotati di una potenza distruttiva incomparabile con quella di 4 secoli fa. E quindi o si pone fine a questo stato di natura globale, i poteri selvaggi, in forza dei quali le 8 persone più ricche del mondo hanno la stessa ricchezza della metà più povera, cioè 3 miliardi e mezzo, o si attuano i diritti che sono già stabiliti, introducendo la rigidità di questi diritti. Noi abbiamo inventato le costituzioni rigide nel dopoguerra, che non possono essere derogate da nessuna legge. La costituzione della terra che io ho proposto è rigida, nel senso che qualunque deroga è suscettibile di essere annullata da una corte costituzionale globale. E cioè dobbiamo fare un salto di civiltà, perché l'alternativa in questo caso è la catastrofe, è più catastrofi messe insieme. E il merito di una costruzione della terra è di affrontarle tutte insieme questi problemi. Questi problemi dovrebbero quantomeno essere affrontati uno per volta, attraverso trattati, attraverso uno spirito di pace. Ci riempiamo la bocca in continuazione di democrazia, di diritti fondamentali, i nostri valori, ma i nostri valori sono credibili solo se li attuiamo noi stessi per primi.
E l'immagine che lei ha in copertina del suo saggio per una costituzione della terra, l'umanità al bivio, l'immagine di questo piano con la terra sul bordo è fortemente
in bilico,
è fortemente indicativa della situazione che stiamo vivendo. E tutte queste cose, molte altre ancora, Luigi Ferraioli le racconterà domenica 18 settembre al Festival Filosofia di Modena, nell'incontro dedicato ai crimini di sistema. Ma prima di salutarci, Luigi Ferraioli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sono tanti i libri che mi fanno compagnia, e soprattutto in questi giorni le letture di Kant, che ha ipotizzato lo scioglimento degli eserciti, ha parlato di una costituzione civile del mondo, e anche la grande filosofia politica classica, tutta la tradizione illuministica. Sono testi che ho letto più volte, ma che continuano a parlare la voce della ragione. E naturalmente anche i più recenti, perché pensiamo ai nostri grandi Gobetti, Gramsci, Rosselli, che hanno ipotizzato l'ipotesi liberal socialista, cioè la presa sul serio e l'attuazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali, che o sono universali o non sono. E questo è possibile farlo, dipende dalla politica. E quindi io credo che il nostro compito, il compito degli intellettuali, sia chiamare la politica a rispondere. Non possono continuare a parlare di sciocchezze, di cose assolutamente contingenti e irrilevanti rispetto, non mi rendo conto che sono importantissime le elezioni, figuriamoci, ma rispetto alla gravità dei problemi che solo la politica può affrontare. Se una persona come Draghi, che gode della stima universale, che non è, diciamo, un politico, avesse proposto questa cosa, il Consiglio di sicurezza in seduta permanente, l'Assemblea generale dell'ONU in seduta permanente, una conferenza di pace, eccetera, per arrivare, non ci si scioglie fino a che non siamo arrivati alla pace, sarebbe passata la storia. Se Biden domattina aprisse un Consiglio di sicurezza dicendo questo è un atto criminale, ma noi pure forse abbiamo ecceduto, come dice il Papa, ad andare a tagliare i confini, e quindi adesso basta con le armi nucleari, mettiamoci d'accordo e realizziamo la pace, passerebbero alla storia. Io credo che la politica ha una responsabilità enorme di fronte a questi crimini di sistema. È inutile che parliamo del penale, non si tratta di fare i processi con le prove, si tratta semplicemente di riconoscere il carattere artificiale del mondo. Non c'è nulla di naturale in tutto quello che succede. Artificiale significa che è il prodotto delle scelte degli uomini o delle non scelte.
Lei ha citato Kant, e lo stesso Kant, se ricordo bene, parlando della guerra e della pace perpetua, ricordava che lo stato di pace tra gli uomini che vivono uno di fianco all'altro non è uno stato naturale. Questo basterebbe.
È
uno stato artificiale.
Che deve essere, le parole di Kelsen, è che deve essere istituito. Istituito dal diritto, da un contratto di convivenza, da un patto sociale, da quello che è stato fatto con la Carta dell'ONU. Però è una carta imperfetta, perché non basta stabilire il principio della pace se poi gli stati restano sovrani e possono fare quello che vogliono. Tant'è vero che il povero segretario generale non è riuscito a combinare niente, ma quantomeno che il segretario generale convochi l'Assemblea generale e riconosca i limiti dell'ONU. Occorre fare un salto di civiltà. L'ONU deve diventare una costituzione rigida, deve limitare e vincolare giuridicamente i poteri, deve imporre il disarmo degli stati, la messa al bando di tutte le armi, il monopolio poliziesco e pubblico e sovrastatale della forza.
Grazie davvero Luigi Ferraioli per il tempo che ci ha dedicato e grazie per le parole parlanti
grazie,
che ci ha fatto ascoltare.
Grazie a lei, grazie a voi.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno.